e questo porta appunto a processi di monopolizzazione. Per esempio, io sono convinto, perché l'ho seguita proprio giorno dopo giorno, che le imprese cosiddette dot-com, le imprese internetiane, eccetera, sia per caratteristiche anche culturali, ma insomma siano state distrutte dalla old economy, dalle grosse imprese, non certo perché gli dà fastidio le nuove tecnologie, ma perché queste nuove imprese si sono basate per il loro sviluppo sulla costituzione di banche dati legate ai consumatori. Quindi gli hanno soffiato praticamente questa massa di informazioni, oltre che le tecnologie che poi vengono ovviamente oggi risucchiate e internalizzate nelle imprese, diciamo, più solidificate, più stabili, più tradizionali, ma viene soffiata praticamente tutto, come dire, l'indirizzario. Se voi pensate allo sviluppo di Amazon.com, che è un'impresa che è riuscita a costruirsi e a imporsi nel mercato, diciamo, nella distribuzione dei libri sul piano planetario, beh, il numero di persone che questi sono riusciti a raggiungere è spaventoso. Sono cifre come, sono 20 milioni di persone che sarebbero oggi raggiungibili da altre case editrici o di distribuzione di libri molto più solide, ma che però non hanno, come dire, non si sono mosse lungo queste direzioni tecnologiche. Allora il problema lo pongo perché io ho la netta impressione che la nuova guerra, la guerra che comunque per un motivo o per l'altro, ma insomma si può vedere poi più approfonditamente i motivi, insomma, di quanto sta succedendo, ma comunque la nuova guerra sia una grandissima occasione per smaltire questo surplus, cioè la trasformazione di questo eccesso di offerta in dispositivi di sicurezza, di controllo, di spionaggio, in riconfigurazione per esempio del rapporto spazio-temporale. Pensate al problema della crisi dei trasporti aerei, per esempio, il fatto di andare in vacanza. Ma diciamo, noi abbiamo visto dei film dove si andava in vacanza mettendosi un interruttore nel cranio, insomma. Ebbene, tutta questa virtualizzazione è stata il prodotto, se vogliamo, della forte creatività di questa nuova generazione, anche della forza lavoro, l'abbiamo chiamata general intellect, imprenditorializzato. Ma oggi, per esempio, un'applicazione di tutte queste invenzioni, di questa forza invenzione in termini capitalistici, si dà come occasione per risolvere la crisi da sovrapproduzione. Tant'è vero che sul Herald Tribune è uscito un articolo di un certo Ignatius dove dice esattamente queste cose, che la guerra è un toccasana per la new economy, è quello che mancava alla new economy. Mancava alla new economy, comunque la si definisca, se vogliamo restare sul piano strettamente americano, magari focalizzando sulla Silicon Valley, se vogliamo poi vedere, ed è una cosa che vorrei appunto adesso dire, vogliamo vederla nella sua dimensione globale. Questa è una prima osservazione che mi sento di dire, la, come dire, consustanzialità della guerra nella New Economy. Se voi leggete, non so, a me è capitato di leggere un capitolo di un libro di due colonnelli cinesi dell'armata cinese, che dovrebbe essere forse già stato pubblicato, La guerra infinita, un estratto è stato pubblicato sull'IMES, l'ultimo numero. Loro guardano alla nuova guerra, le caratteristiche della nuova guerra, come soldati, come colonnelli, e vi rendete conto che dalla lettura, che le considerazioni che loro fanno a partire dalla guerra del Golfo fino al 99 in un certo senso dimostrano come ci sia, come dire, uno spartiacque molto esile, molto sottile fra il nuovo modo di funzionare dell'economia e la guerra. Cioè, voglio dire che c'è una ambivalenza nelle nuove tecnologie. Per esempio, loro fanno una lista di tutte di tutti i mezzi bellici, dicono, non militari, e la prima cosa che dicono, parlano della classica figura del general intellect, il giovane intellettualino informatico che lavora al computer, eccetera, che dicono, e dicono, questo è questo ragazzino con magari le lenti, no, a fondo di bottiglia, eccetera, è più pericoloso di un energumeno americano o di un Marines mandato in Afghanistan. Poi scende e la lista poi si allunga e citano qualcosa come 15 mezzi bellici non militari, che però appunto sono mezzi bellici, nel senso che la guerra finanziaria, la guerra culturale, la guerra nell'informatica con la pirateria, con gli hackers, eccetera, la guerra adesso non avrei qui la lista, ma insomma il concetto è che noi siamo confrontati con una configurazione della new economy a livello mondiale che contiene in sé i germi di guerre che naturalmente sono guerre che non hanno confini, che non hanno neanche degli eserciti veri e propri, e le nuove armi che sono, come dire, fanno parte della nostra vita quotidiana, insomma, dei nostri strumenti di lavoro, sono facilmente trasformabili in armi da guerra. Quindi il problema è che non c'è un concetto, una concezione di questa guerra nuova. C'è questa diffusione di armi belliche non militari, ma non c'è una concezione, e questo rende terribilmente difficile prevederle. Ecco, allora a questo punto ritornano alcune caratteristiche fondamentali del post-fordismo che mi sembrano molto importanti, e appunto vorrei richiamarne alcune. Per esempio, il problema della questione dell'evento. Noi abbiamo visto come nel post-fordismo il lavoro e la produttività del lavoro si è caratterizzata in quanto capacità di rispondere ad eventi non prevedibili, non previsti, non programmabili, non anticipabili. La competenza sta nel mettere in azione delle risorse della forza lavoro iscritte in un percorso formativo che quindi definisce anche il posto di lavoro, ma in risorse acquisite anche in ambito extralavorativo. È questo che fa di noi forza lavoro complessiva, insomma, totale. Ma il problema della new economy, del post-fordismo e della sua declinazione più recente della new economy, ci ritorneremo, è quello di organizzare la produzione appunto in termini molto flessibili, molto dinamici, eccetera, per poter rispondere a eventi non previsti, a oscillazioni del mercato non previste, non anticipate, a incidenti, a guasti nel trasporto, nella logistica. Tutte queste sono situazioni nella quale noi mettiamo in campo, da cui anche, se vogliamo, la dimensione passionale che c'è nel lavoro della new economy, molto ambigua anche questa, molto ambivalente. Basta leggere la etica hackers e vedete che tra la passione per la creatività, per l'illegalità, eccetera, e il fatto di farsi un'OPA, una startup nella borsa di New York, il passo è brevissimo, è un po' come le armi belliche non militare, insomma, c'è sempre questa ambivalenza che è immanente, insomma. Ma dicevo che l'evento, le situazioni, come dicono i francesi, evenemenziali, emergenziali, sono quelle in cui si misura la produttività nella sua dimensione collettiva e sociale, insomma. Questo è un primo dato. E quale evento più evenemenziale è stato l'attacco alle torri gemelle, no? È l'evento degli eventi, è quello che, se vogliamo, ha dimostrato quanto se la produzione, l'economia si è organizzata per rispondere agli eventi e ha messo a lavoro la nostra vita in questa dimensione, ebbene qui manca però sicuramente, questa è una dimensione di crisi, uno Stato, manca una forma Stato in grado di anticipare questi eventi. Un modo di anticipare gli eventi è di produrre, di anticiparli totalmente, cioè di fare la guerra, per esempio. In questo vuoto di capacità statale di gestire l'evenemenzialità, l'emergenzialità, cercando di produrre un'anticipazione tale che qualsiasi evento in un certo senso sembrerebbe iscritto in questa anticipazione. Cioè io credo per esempio che l'essere con gli americani o essere contro gli americani sia questo tipo di anticipazione, cioè questa estremizzazione di una divisione fra chi è con noi e chi è contro di noi vada esattamente in questa direzione. Allora, l'evento. Un'altra questione è il linguaggio nella new economy. Il linguaggio nella new economy l'avevamo già visto nella sua forma, se vogliamo, più più aziendale, con la cosiddetta entrata della comunicazione nella produzione, il fatto che nel post-fordismo il rispondere alle oscillazioni del mercato, a quello che alla domanda constatata, il produrre l'automobile a partire dal momento in cui viene comperata, insomma, non il contrario come era nell'economia fordista. Vabbè, questo aveva fortemente introiettato anche a livello proprio di lavoro esecutivo, di lavoro meccanico, di lavoro ripetitivo, però questo, l'agire comunicativo, questo l'avevamo visto, si è parlato di fabbrica come macchina linguistica e via di questo passo. Ora il linguaggio però ha fatto passi da giganti nella semiotizzazione del capitale, insomma, non solo è stata semiotizzata la fabbrica e quindi i distretti industriali, che siano stati prima ancora del toyotismo un esempio di post-fordismo, è proprio il fatto che non abbiamo avuto bisogno dei computer e di internet e della posta elettronica per realizzare questa internalizzazione del linguaggio, della comunicazione nei processi produttivi. I distretti industriali sono lì a dimostrare che anche in situazioni di arretratezza, tutto sommato, o di informalità, o di aziende a regime, come dire, familiare, eccetera eccetera, bene, questo è linguaggio messo al lavoro, insomma, perché molte volte si è confuso l'analisi del postfordismo e anche nel caso della new economy con il settore delle tecnologie avanzate, delle tecnologie, ma non è vero, il postfordismo è tutto fuorché questa monocultura, è esattamente la compresenza di moduli lavorativi che vanno dal Medioevo alla Silicon Valley. Questo è d'altronde l'analisi, gli studi di Frederick Jameson sulla postmodernità, nel senso dell'arte, per esempio dell'architettura, dicono proprio questo. Il postmoderno è un pastiche di stili, no? che vanno dal passato al futuro e al futuro più futuro, e quindi è un errore vedere il postfordismo e anche la new economy come qualcosa che concerne solo le tecnologie avanzate. No, la caratteristica del postfordismo è il fatto, sta nella pervasività del linguaggio, nel fatto di tenere assieme questi moduli lavorativi e produttivi molto diversi fra di loro. Allora, Questo fra l'altro permette anche di capire come quanto dicevi tu Sergio, cioè quanto paradossalmente determinate produzioni, se vogliamo tradizionali, in realtà poi possano funzionare dentro l'economia globale proprio addirittura in termini anticiclici e comunque produrre ricchezza sul piano nazionale. E la questione del linguaggio però si ripresenta in forma ancora potenziata nella dinamica dei mercati finanziari, perché ecco, se vogliamo, la new economy ha questo, che è la forma finanziarizzata la finanziarizzazione di quello che noi abbiamo sempre inteso come economia post-fordista. La finanziarizzazione è un processo che risale ai primi anni 80, ha a che fare con il progressivo dirottamento del risparmio mondiale sui mercati borsistici, dovuti al fatto che se c'è qualcosa di sicuro nel postfordismo è che ha estirpato il rischio di inflazione. Il postfordismo, in quanto attacco diretto alla classe operaia fordista, in quanto processi di esternalizzazione, di flessibilizzazione, di aumento del lavoro interinale eccetera, ha ridotto il costo del lavoro in modo impressionante e ha ridotto anche certe abitudini dell'operaio fordista. In un certo senso il post-fordismo da questo punto di vista ha realizzato un po' il sogno di Milton Friedman, cioè di trasformare il lavoratore salariato in un lavoratore indipendente anche quando è dipendente, nel senso che non dà più per scontato il fatto di ricevere la paga il 24 di ogni mese, e quindi incomincia a pensare come un contadino che da voi il 27,
da noi il 24,
da noi il 24, per quello che vi spendiamo di più. Ecco. A differenza dell'operaio fordista, che appunto nell'ottica del tempo di lavoro, nell'occupazione a tempo indeterminato eccetera, dava per scontato, per esempio lavorava e consumava senza grandi preoccupazioni in termini di risparmio, oggi chi è che non pensa al problema di se domani riceverà o non riceverà uno stipendio? Quindi da questo punto di vista questa mazzata monetarista iniziata appunto nel 79, alla fine del 79, ha effettivamente inciso proprio sulle mentalità, ha generalizzato, se non in termini, se vogliamo, statisticamente, anche se poi i dati che parlano chiaro a proposito delle percentuali tra lavoratori dipendenti e indipendenti, però di sicuro ovunque è passata una mentalità, per forza di cose, che appunto deve tener conto della forte incertezza, insomma dell'insicurezza reddituale, della necessità quindi di comportamenti che, se non sono di tipo risparmista, sono comunque di tipo precauzionale. La finanziarizzazione, dicevo, è iniziata nel momento in cui le banche centrali hanno seguito la Federal Reserve in questo attacco duro, insomma, di tipo monetarista sui tassi di interesse antinflattivo, insomma, politiche monetarie antinflattive nel corso degli anni 80, da una parte hanno reso il finanziamento bancario dell'economia molto oneroso, e quindi hanno spostato le imprese sui mercati finanziari da una parte, e hanno spostato il risparmio dal reso bancario a quello delle borse, insomma. Guardate che è veramente enorme il dirottamento di capitali sui mercati borsistici. I fondi pensione, per parlare solo dei fondi pensione, ma i fondi comuni vostri italiani eccetera, hanno delle quote di investimento, insomma il passaggio dei famosi bot a Piazza Affari c'è stato in Italia ed è una cosa impressionante quando si guarda si guardano i dati, insomma in pochi anni è cambiato veramente non tanto la struttura del risparmio ma quanto la destinazione del risparmio, e questo ha cambiato molte cose perché i mercati finanziari, e qui arriviamo alla questione del linguaggio, della comunicazione, funzionano sulla base dell'agire mimetico gregario degli investitori, piccoli, medio, grandi che siano, nel senso che questo è stato ampiamente riteorizzato, insomma, sull'onda anche degli ultimi studi, ma anche dei primi studi nella scienza finanziaria del Keynes più spregiudicato del giocatore di borsa, e anche poi più recentemente sulla base delle riflessioni, e peraltro intelligenti, di Soros, che è uno di quelli che ha capito meglio forse il funzionamento dei mercati finanziari, anche perché insomma, d'altra parte qualche giochetto è riuscito a farlo. I mercati finanziari funzionano sull'agire mimetico, io faccio quello che fa l'altro perché non ho sufficienti informazioni, siamo tutti noi strutturalmente in deficit di informazione, ma tutti lo sono, quindi questo costringe anche la Merrill Lynch, anche la Morgan Stanley eccetera a seguire questo processo di imitazione di quello che fanno gli altri, per cui in realtà la finanza funziona sulla logica dell'opinione pubblica, questo è il concetto fondamentale, è il formarsi dell'opinione pubblica che permette alla finanza di funzionare. D'altronde anche la definizione stessa di titolo azionario liquido, la liquidità nei mercati finanziari è basata sul fatto che bisogna trovare degli indici che permettono a tutti di essere sicuri che quando si investe dei propri soldi su un titolo, poi quando si decide di venderlo ci sia qualcuno che lo compri. Per far questo bisogna trovare dei riferimenti comuni. Ora, l'effetto di questa natura, come dire, pubblica dei mercati, pubblica nel senso appunto del comunicativo, no? Dell'imitazione e della circolazione delle informazioni che permettono di imitare gli altri o di essere imitati, che è la stessa cosa, l'effetto di questo è che le credenze individuali non contano un fico secco. Cioè io posso essere convinto che il titolo che è quotato in borsa di quell'impresa sia un titolo sano, destinato a vincere, eccetera, ma non conta un fico secco la mia convinzione personale. Quello che conta è in realtà che quel titolo faccia parte della tendenza, diciamo, del mercato. Come dire, non si vince mai contro la folla, no? Credo che sia stato Keynes a dirlo. Se la folla va se il gregge va in una certa direzione, è inutile pensare di può capitare di avere fortuna, ma sono molto rari, non si è ancora riusciti a elaborare un modello teorico che contraddica la forza del mercato nella sua dimensione pubblica di massa. Allora questo vuol dire che sul piano dell'economia finanziarizzata noi abbiamo che la molteplicità, adesso si usa molto la parola moltitudine, insomma, per dire la disgregazione del concetto di popolo riferito alla comunità di destino nazionale, no? E quindi l'emergenza di una popolazione, come dire, che è fatta che è un arcipelago di fatto, che non ha un suo punto di fusione, no? Come una volta il popolo unito era unito dalla definizione politica dei confini nazionali, insomma, anche a livello per esempio dei fondi pensione, i fondi pensione con la finanziarizzazione, se una volta erano investiti sui buoni tesoro italiani o sui buoni tesoro svizzero, oggi vanno da tutte le parti. Quindi capita che quando noi critici della globalizzazione sputiamo contro il Fondo Monetario perché ha assecondato i movimenti di capitale a breve che escono dai paesi del sud-est asiatico e fanno migliaia di morti di povertà in 24 ore, bene, se poi ci dicessero cosa avresti fatto se ti avessero detto che i capitali che avevi investito, i tuoi risparmi che avevi investito lì, non avresti forse deciso di toglierli anche tu? E certo che li avresti tolti, perché se li avessi lasciati giù in Indonesia avrei perso completamente il principale. Quindi c'è, come dire, una sorta di interiorizzazione anche delle contraddizioni capitalistiche globali dentro noi stessi, sul piano per esempio dell'investimento dei risparmi, che è una cosa che dà fastidio, ma insomma che però non bisogna mai scordare, nel senso che è molto più facile individuare il nemico, se vogliamo l'avversario, fuori, che vederlo dentro i nostri stessi interessi, e i nostri stessi interessi magari possiamo anche non rendercene conto, ma il processo di finanziarizzazione è avanzato, insomma, e chiunque abbia una qualsiasi forma di copertura assicurativa da qualche parte ha qualche soldo che magari percepirà tra 20 anni, ma ha qualche soldo piazzato in un qualche titolo azionario o obbligazionario. Allora, questo l'agire appunto mimetico, il farsi dell'opinione pubblica che permette ai mercati finanziari di funzionare e anche di funzionare in termini pazzeschi, pazzoidi, non so, è vero che negli ultimi anni del 90 la New Economy ha proprio visto in azione il cosiddetto principio autoreferenziale dei mercati finanziari, il fatto che i mercati finanziari sono cresciuti in modo completamente scollato, separato da quella che era la crescita delle potenzialità di mercato delle imprese che erano quotate in borsa, per cui abbiamo avuto delle quotazioni assolutamente fuori di testa, ma che però è nella logica stessa di funzionamento dei mercati finanziari, che è una logica di tipo linguistico, cioè molto autoreferenziale, per cui man mano che si avanza con il funzionamento, con la finanziarizzazione, sempre meno si ha un rapporto con quello che sta sotto questi titoli che sono quotati in borsa, e sempre più il problema è come in un certo senso pilotare questa opinione pubblica. C'è un indicatore dell'Economist, un indicatore per misurare o anticipare la recessione, che è basato su il numero di volte che la parola recessione viene usata dai giornalisti. Ma vi rendete conto? Cioè, voglio dire, è un indicatore che ti dice sì, siccome il numero di volte che la parola recessione è stata utilizzata nei vari giornali che vengono letti nel mondo economico e finanziario, questo numero di volte ha raggiunto una soglia che ci fa pensare e ci fa credere che da qui in avanti ci sarà la recessione. Ora, se questo non è linguaggio, adesso ditemi voi cos'è. Vi dà la misura dell'importanza, del potere, della potenza appunto dell'agire comunicativo, al punto che si sono costruiti degli indicatori per anticipare o posticipare la recessione, eccetera. Quindi il problema è come in un certo senso interagire o ridirezionare l'opinione pubblica una volta che questa situazione è uscita di mano. Allora, se c'è una cosa chiara è che per esempio le banche centrali, soprattutto la banca federale, la Federal Reserve, oggi non hanno più da tempo, ma soprattutto negli ultimi 10 anni, hanno perso quella relativa autonomia che permetteva, agendo sui tassi di interesse, sull'offerta di moneta, di fine tuning, no? Di frenare o accelerare le grosse variabili dell'economia. Oggi si può dire che la Federal Reserve, per esempio, è stata risucchiata dentro i mercati finanziari. Il massimo che può fare è assecondare i mercati finanziari. Pensate che c'è uno dei membri della Federal Reserve, certo Mayer, che è uscito, è stato quotato dal Financial Times 10 giorni fa, dicendo che nella conduzione della della politica monetaria, praticamente la moneta non c'entra niente. E questo è uno dei 12 membri, diciamo, del presidente della Federal Reserve, che esce con una frase del genere. Vuol dire che quella che noi pensiamo essere un'autonomia, insomma, di manovre, di intervento sui grandi aggregati monetari da parte delle banche centrali, praticamente non c'entra. C'entra tutto il resto, ma non c'entra la moneta nella conduzione della politica monetaria. Adesso ditemi voi se questo non è come dire, un segnale, un sintomo di crisi profonda di quello che abbiamo sempre detto della cosiddetta autonomia del politico, per quanto relativa, ma insomma. Ora però questo non vuol dire che non si possa o non si debba per esempio intervenire. Era necessario intervenire per esempio l'anno scorso sui mercati finanziari, perché questi erano veramente andati fuori di testa, insomma. C'era veramente quel processo di imitazione a livello di massa, tale per cui tutti parlavano di borsa, di Nasdaq, eccetera, ma dico tutti sul serio, almeno tutti erano stati presi da questo vortice della possibilità dell'arricchimento facile, eccetera. Ora, uno dei modi, una delle cose che comunque dicevo, il numero di parole, di volte che la parola recessione è stata usata, ha contribuito. Però sicuramente, se guardiamo la crisi della New Economy iniziata nel marzo, e dico bene il marzo del 2000, una cosa che sicuramente l'ha fatta, come dire, l'ha iniettata, ha dato il là alla crisi borsistica, è stata la sentenza contro Bill Gates. La sentenza contro Bill Gates del marzo del 2000, nella quale il Tribunale federale ha accusato Bill Gates di monopolismo. Ora tutto il mercato, anche i concorrenti più scatenati di Bill Gates e della Microsoft, hanno vissuto questo come una grossa minaccia al funzionamento stesso della New Economy, perché la New Economy è basata su tecnologie comunicative facilmente riproducibili, rapidamente riproducibili, clonabili, innovabili. Il tasso di innovazione dovuto al fatto, la rapidità con la quale possono non solo essere imitati, clonate certi programmi o sistemi operativi, ma possono essere migliorati facilmente, fa sì che appunto non è più neanche concepibile un finanziamento classico della ricerca e sviluppo attraverso le università, la famosa ricerca di base. Il successo del venture capital, dei capitali di rischio, sta nel fatto che ha permesso appunto di finanziare tutta questa esplosione delle imprese internet, sta nel fatto che tanto hanno fretta i capitalisti di rischio, tanto hanno fretta i capitalisti to court nell'innovare i cicli di produzione e il ciclo del prodotto. Per cui da questa fretta rispettiva è nato questa fusione fra capitale di rischio e imprese del general intellect, nel senso del general intellect tecnico-scientifico, insomma, dell'imprenditorializzato. Cosa stavo dicendo?
La sentenza su Bill Gates.
Ecco, sentenza di Bill Gates ha posto però il problema nella sua nudità, nella contraddizione più feroce e più difficile da risolvere, che da una parte la New Economy è un'economia, diciamo, semiotizzata, e quindi in quanto tale basata su un tasso elevatissimo di innovazione oltre che di imitazione. Dall'altra, per tenere in un'economia del genere bisogna imporsi con la proprietà privata, con la proprietà dei diritti intellettuali, con il copyright, eccetera. Ora, se voi accusate Bill Gates, che è l'esempio massimo di monopolismo, nel senso che lui ha privatizzato, detiene la proprietà su, è come se oggi qualcuno detenesse la proprietà privata sull'aspirina, e cito Robert Ray, che è un bene di uso comune, no? Una volta era del Bill Gates dell'aspirina, ma poi è diventato talmente di uso comune che nessuno si permette di esercitare un diritto di proprietà sull'aspirina. Qualsiasi industria farmaceutica la può produrre senza dover pagare a Bill Gates dell'aspirina una quota per poter produrre. Esattamente. Ora, il sistema operativo di Bill Gates e della Microsoft è esattamente questo, è diventato come l'aspirina, però il problema è un problema di proprietà privata, perché se voi attaccate Bill Gates su questo punto, allora a questo punto qualsiasi imprenditore della New Economy si chiede: ma io come faccio a fargli affari se non posso esercitare il diritto di monopolio sul prodotto che tiro fuori? E notate bene che oggi i brevetti durano 20 anni negli Stati Uniti. Ora 20 anni è un'eternità in un settore che cambia ogni 6 mesi, no? Quindi è un problema serio questo qua. Cioè, da una parte l'entrata del linguaggio nella finanza, nelle tecnologie, nel modo di lavorare, eccetera, rende tutto questo, come dire, qualcosa di sempre più simile a un bene comune, cioè la ricchezza nella sua dimensione sociale, come l'aria, come l'acqua, come l'aspirina, che però continuiamo ovviamente a pagare, ma anche l'aria, d'altra parte anche l'acqua, ma da una parte. Dall'altra, però, il modo stesso di funzionare della new economy dal punto di vista capitalistico presuppone una proprietà, l'esercizio di una proprietà attraverso la brevettazione, eccetera eccetera, che fa a pugni con la natura, come dire, pubblica di ciò che si produce, eh? E la proprietà privata è in questo senso realmente come dire, sovrastrutturale, non è più la proprietà privata dei mezzi di produzione, è la proprietà privata tout court, cioè la proprietà privata di qualcosa che è tale in virtù di rapporti di forza che sono sanciti dai tribunali, no? Perché se il tribunale dice no, come d'altronde non a caso dopo l'elezione di Bush si è riaperto il caso, insomma, Bill Gates, e oggi Bill Gates è ritornato a poter sperare di continuare con la sua impresa senza dover fare i conti con l'antitrust.